Grazie Franco, buongiorno a tutti cari fratelli. Spero che la linea tenga perché all'improvviso poi mi è apparso che c'è segnale debole. Beh, non è bello cari fratelli rincontrarci ancora in questo modo, devo dire la verità, c'è una grande differenza. Sono bastate quattro riunioni per abituarmi ancora a stare in presenza, che è completamente diverso. Però, come diceva Franco, è anche vero che comunque là dove la Chiesa è radunata, in qualunque modo sia, il Signore è presente in mezzo a noi. Mi piaceva il salmo che ha introdotto Franco, credo che il Signore abbia anche guidato. Mi piaceva perché il salmista dice: Anima mia, benedici il Signore, mio Dio. E poi a un certo punto è come se il salmista esce fuori dai canoni e comincia a aprire il suo cuore. Dice: Signore, tu sei veramente grande, no? Mi ha fatto pensare un po' a quello che è la mia espressione, ma credo che l'espressione di ogni nato di nuovo quando contempla la persona di Dio, quando contempla la gloria di Dio, a volte rimaniamo stupiti. Spesso con Marco, mio figlio, magari parliamo del creato, di altre cose, e io dico: Marco, ma ti rendi conto con chi abbiamo a che fare noi, no? Guarda Dio com'è grande, guarda in che modo si è sbizzarrito anche a fare gli animali. Quando guardiamo un po' i documentari ci rendiamo conto che il Signore veramente ha manifestato un'intelligenza sopra del comune, perché lui è l'intelligente che ha creato ogni cosa. Ed è vero. A volte non ci accontentiamo come credenti di dire Signore, tu sei grande, Signore, ti ringraziamo. Ma ci sono quelle espressioni dove diciamo Signore, ma tu sei veramente grande, per esprimere qualcosa che non siamo in grado di poter esprimere, qualcosa che è più grande di noi, dove non troviamo le parole. E cari fratelli, questo è qualcosa di bello. Perché è bello? Perché io spesso, trovandomi di fronte all'adorazione, non solo quando ci troviamo tutti insieme, anche a livello personale, un po' mi sento in difficoltà davanti al Signore, perché ci troviamo davanti a colui che non solo ha creato ogni cosa, ma davanti a colui che ci ha dato un dono che, permettetemi, io ancora adesso non comprendo fino in fondo, ma vedo che è un dono straordinariamente profondo e immenso, un disegno che chissà se un giorno lo capiremo nel momento in cui il Signore trasformerà le nostre vite e anche la nostra intelligenza. Forse ci permetterà di toccare ancora di più, sicuramente, la profondità di questo disegno. Ma quello che comprendo è che veramente ogni credente, ogni giorno della propria vita, si deve stupire della persona di Dio e si deve stupire dell'opera di Dio. Andiamo a questa ricerca. Mi stupisce veramente la persona di Dio, la gloria di Dio, l'opera che Lui ha compiuto nei miei confronti, oppure no? Sono tante le parole che spesso citiamo da me primo. A memoria per quanto riguarda la lode, per quanto riguarda l'adorazione, sono tanti i versetti che noi citiamo, versetti che facciamo nostri, che troviamo nella parola di Dio. Ma mi rendo anche conto che abbiamo dei maestri che ci hanno preceduto, maestri che spesso noi accusiamo, ad esempio come il popolo di Israele, no? Maestri che vediamo che partono bene, ma che poi magari finiscono male, naturalmente. Non tutti, maestri sia nelle cose buone che nelle cose non buone, sia nelle cose positive che nelle cose negative. E noi siamo esattamente uguali. Sono dei maestri perché? Perché ci insegnano veramente ad avere un rapporto con il Signore veramente sincero, è un rapporto continuo, un rapporto che deve essere coltivato giorno dopo giorno affinché anche noi, cari fratelli, come ha detto il salmista, Signore, tu sei veramente grandi. Affinché noi possiamo presentarci alla presenza di Dio ancora con stupore, dire: Ma Signore, ma veramente, ma chi sei tu? Fratelli, noi ci presentiamo così alla presenza di Dio? Io dico a me, mi presento così ogni qualvolta vado a un incontro, che sia di adorazione, che sia di studio biblico, che sia di preghiera, mi presento con stupore, rimango stupito, stupefatto dalla persona di Dio, da quello che il Signore è, da quello che il Signore ha compiuto nella nostra vita? Ebbene, cari fratelli, il tema di questa mattina mi riportava un passo di Giovanni che viene raccontato non solo da Giovanni, ma da tutti gli evangelisti, da Matteo, Marco e Luca parlano di questo passo, e cioè della presenza di Dio nel Tempio. Vogliamo leggere insieme in Giovanni, capitolo 2, versetti 13 a 22. Giovanni descrive questo episodio in questo modo. Dice nel versetto 13, Giovanni capitolo 2, La Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi, pecore, colombi e cambiavalute seduti. Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal Tempio, pecore e buoi. Sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse: «Portate via di qui queste cose, smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato». E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi consuma». I giudei allora presero a dirgli: «Quale segno miracoloso ci mostri per fare queste cose?» Gesù rispose loro: «Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in 3 giorni. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. Amen. Fin qui la parola. È un brano che mi ha portato a riflettere, cari fratelli, e credo che ognuno di noi debba tenere sempre in mente. Ci troviamo naturalmente davanti al popolo ebreo, un popolo che conosceva la parola di Dio. La scrittura spesso dice che a questo popolo appartenevano i patti, da questo popolo è venuta la persona di Cristo. Però vediamo che molto spesso dimenticavano i valori più importanti. Ecco perché dicevo prima: questi sono i nostri maestri. Anche noi a volte dimentichiamo dei valori molto importanti, e alcuni di loro invece sono stati sempre fedeli, ricordando nella loro vita i valori importanti. E anche su questo noi dobbiamo prendere esempio, ricordandoci che dobbiamo curare e coltivare questi valori importanti che riguardano la vita spirituale. Io ho diviso in 3 punti questo passo. Naturalmente è un passo molto profondo e andrebbe visto anche alla luce degli altri Evangeli, ma noi questa mattina non abbiamo tempo e voglio andare molto veloce. Un primo punto che vedremo è la Pasqua dei Giudei. Questo è il modo con cui la definisce Giovanni, la Pasqua dei Giudei. Un secondo aspetto che vedremo è l'entrata di Gesù nel Tempio. Gesù entra nel Tempio. E un terzo aspetto che vedremo è Gesù dà una rivelazione: distruggete questo Tempio e io lo ricostruirò in 3 giorni. Cari fratelli, quando si parla dell'adorazione ci rendiamo conto che non è semplice, non è qualcosa che si improvvisa, lo diciamo sempre, no? Ma l'adorazione è qualcosa che tocca il cuore del credente. Faceva bene Paolo giovedì scorso a parlare e a partire sempre dalla salvezza. Non possiamo dire fuggi a una persona che non è un credente dal peccato o da altre cose, ma un credente invece può fuggire perché ha la forza, la potenza di Dio nella propria vita. E così è anche per quanto riguarda alcuni aspetti della vita cristiana. Mi facevo riflettere perché sta parlando della Pasqua dei Giudei, non ancora è la Pasqua dei Giudei, ma ci troviamo comunque nelle vicinanze della Pasqua dei Giudei. E noi sappiamo che gli ebrei non arrivavano all'ultimo momento per prepararsi a festeggiare questa festa importante, ma già molto tempo prima si preparavano per festeggiare questa festa. Questo è un insegnamento anche per noi, cari fratelli, perché quando anche noi non festeggiassimo la Pasqua ebraica, noi festeggiamo la Pasqua che è Cristo, dice l'Apostolo Paolo. Una Pasqua che quando noi festeggiamo dobbiamo prepararci prima. E naturalmente la Pasqua Cristo, la nostra Pasqua, non è una festa che va festeggiata solamente la domenica mattina, ma va festeggiata tutti i giorni della nostra vita. Questo ci chiama ad essere sempre preparati a festeggiare la persona di Cristo nella nostra vita, con il ringraziamento e naturalmente anche con la santità. E mi faceva riflettere un po' per il popolo di Israele. Scusate, per il popolo di Israele. Israele si preparava a questa festa e mi sono chiesto: ma cosa pensava in quel momento Israele quando andava nella festa di Pasqua? Qual era il pensiero che c'era nella sua mente? Beh, allora dovremmo fare dei passi indietro, no? Ma giustamente noi conosciamo un po' la storia del popolo di Israele e sappiamo bene che Israele cosa pensava nel giorno in cui, nel momento in cui festeggiava la Pasqua. Beh, prima di tutto la liberazione dall'Egitto, dalla schiavitù d'Egitto. Io credo che ogni ebreo in quel momento cercava di tornare indietro nel tempo e di mettersi a fianco dei loro padri e di capire in che modo hanno vissuto quell'esperienza. Vedete, per noi è facile dire: Signore, grazie, sei morto per i nostri peccati. Ma è più difficile nel momento in cui scendiamo nella sofferenza di Cristo, quel poco che possiamo scendere nella comprensione della sofferenza di Cristo, e dire: Signore, tu sei morto per i nostri peccati. Cambia il senso completamente. Il nostro atteggiamento cambia e cambia anche la nostra riverenza. Così era anche per gli ebrei. Gli ebrei ricordavano questo momento come un momento di liberazione. Ecco perché c'era una festa, ecco perché era la festa dei giudei, non era la festa dei filistei, non era la festa di altri popoli, ma era una festa che interessava i giudei. E non c'era solamente il ricordo della liberazione dalla schiavitù. In loro, nel loro cuore, nella loro mente, c'era anche il ricordo che l'angelo distruttore non li ha uccisi, ma è passato oltre. Allora loro riflettevano sul fatto che il sangue dell'agnello su quell'architrave ha permesso loro di avere la vita. E non solo, cari fratelli, se andiamo a pensare al popolo di Israele, era un popolo che non aveva nessuna speranza. Eppure guardate, a un certo punto il Signore cambia completamente la loro vita, cambia completamente i loro pensieri e li proietta in una speranza che era la terra promessa. Un popolo che non aveva assolutamente nulla, a un certo punto si ritrova davanti alle promesse di Dio e si ritrova davanti a una terra che non era sua, che il Signore gli promette. Perciò possiamo dire una nuova vita. Anche questo ci ricorda un po' la nostra vita, è vero? Eravamo, cari fratelli, schiavi del peccato. La domenica mattina, soprattutto quando ci presentiamo davanti ai simboli, e non solo, quando nelle nostre case personalmente ci mettiamo davanti al Signore, io credo che anche noi abbiamo questo ricordo molto forte e ben radicato nella nostra vita, che eravamo degli schiavi del peccato. Forse prima non ce ne accorgevamo, ma oggi quando vediamo dei nostri amici che non sono credenti, che sono schiavi del loro peccato, ci rendiamo conto com'è forte e com'è crudele questo peccato, perché non solo li tiene legati, ma addirittura li uccide, perché il peccato li uccide completamente. Noi non possiamo dire che non ci ricordiamo un po' queste sensazioni che abbiamo vissuto, è vero? Ah, ci ricordiamo quando i peccati ci trascinavano sempre più lontani da Dio, ma non solo, anche lontani dal senno. E cari fratelli, com'è vero, quando pensiamo anche al sacrificio di Cristo, diciamo anche noi, come ha detto il popolo di Israele: Signore, grazie perché tu ci hai scampati. Signore, grazie perché tu sei passato oltre. Passare oltre vuol dire che il Signore cosa ha fatto? Ha visto quel sangue ed è passato oltre, ma noi tutti meritavamo di morire. Non pensiamo di presentarci davanti a Dio e di dire: Signore, io sono più bravo di mio fratello, sono più bravo di mia sorella. Ma ricordiamoci che il Signore è dovuto passare oltre ed è passato oltre solamente perché c'era il sangue di Cristo. Ma cari fratelli, questa festa della Pasqua, che è Cristo, va festeggiata in un modo diverso, in un modo dove veramente ci stupiamo di Dio. Come ha detto il salmista, tu sei veramente grande. Perché? Perché, cari fratelli, oggi possiamo apprezzare il sacrificio di Cristo e l'opera che Cristo ha fatto nei nostri confronti come qualcosa di meraviglioso che il Signore ci ha messo davanti. La speranza certa, questa speranza che oggi già tocchiamo, di rivolgerci al Signore come il nostro Padre, di metterci alla sua presenza e di avere comunione con Lui. Questo era un po' quello che doveva vivere il popolo di Israele. Una festa che doveva coinvolgere completamente l'ebreo. Cioè, il Signore non ha istituito queste feste, in modo particolare fermiamoci a quella della Pasqua. Ripeto, torno a dire, quando anche non si sta festeggiando ancora la Pasqua, ma ci troviamo qualche giorno prima. Lo scopo di Dio era che questa festa risvegliasse e tenesse vivo sempre nel cuore degli ebrei, del suo popolo, questo vivo sentimento di riconoscenza nei confronti di Dio per quello che il Signore aveva fatto. Ecco perché doveva coinvolgere pienamente l'ebreo. E io ho iniziato a riflettere. Quanto mi prende, così si dice oggi, no? Quanto mi prende veramente l'adorazione per il Signore? Quanto sono coinvolto nel momento in cui mi presento alla presenza di Dio? mi coinvolge la parola di Dio, mi coinvolge l'opera che lui ha compiuto nei miei confronti, sono coinvolto da questo, sono trascinato da tutto questo, oppure sto vivendo tutto questo come una tradizione, come se non fosse successo nulla. Ecco perché il popolo di Israele ci dà degli insegnamenti. E dicevo, questo primo punto è la Pasqua dei Giudei. Mi ha fatto riflettere questo titolo. Perché mi ha fatto riflettere? La Pasqua dei Giudei, sì, perché comunque i giudei hanno vissuto in prima persona questa Pasqua e loro sapevano cosa significava essere schiavi, essere stati liberati, aver risparmiata la vita. Altri popoli non hanno vissuto quell'esperienza. Allora qua veniamo chiamati anche noi in causa, cari fratelli. Noi abbiamo vissuto in prima persona questa esperienza della salvezza, perciò la Pasqua è anche la nostra festa, la Pasqua naturalmente Cristo. Ma riflettendo un po', facendo un'analisi, no? Se noi diciamo la Pasqua dei giudei, la Pasqua è soggetto dei giudei, se andiamo un po' nell'analisi logica, vero? Cos'è la Pasqua? Cosa sta dicendo? La Pasqua dei giudei, cioè sta specificando che questa Pasqua è dei giudei, sta specificando a chi appartiene questa Pasqua. E qui, cari fratelli, ho fatto una riflessione. Dobbiamo stare attenti, è una linea molto sottile. Un conto è dire la Pasqua dei giudei, cioè la Pasqua che il Signore ha dato ai giudei affinché ricordassero. E un conto è dire questa è la Pasqua dei giudei in modo materiale, in modo umano, in modo carnale. Quando diventa la Pasqua dei giudei differente dalla Pasqua che Dio ha istituito? Perdonatemi se c'è un giro di parole, ma spero di essermi spiegato. Sapete, c'è una grande differenza, ma anche una linea molto sottile. Un conto è la Pasqua che Dio ha istituito affinché l'ebreo ricordasse, e un conto la Pasqua quando diventa dei giudei, quando diventa una tradizione, quando diventa una normale routine. E questo era un po' quello che è accaduto nel popolo di Israele. Non era più la Pasqua che Dio aveva istituito, che ricordava al popolo veramente ciò che il Signore aveva compiuto nei loro confronti, ma era diventata qualcosa di tradizione. Fratelli, io mi sono sentito chiamato in causa in prima persona. In che modo veramente mi presento davanti al Signore? Qualcuno potrebbe dire, ma fratello, ma qua dobbiamo adorare il Signore, tu che stai facendo? Di cosa stai parlando? Stai esortando, rimproverando la Chiesa? No. La parola è anche esortazione. Il Signore ci chiama a presentarci, soprattutto in questi momenti, con un cuore sincero. Ci chiama alla riflessione, ci chiama a riflettere attentamente, non solo con il cervello, ma con il cuore in prima persona. In che modo sto festeggiando? Questa mattina di chi è la festa? È la festa che Dio ha dato ai credenti o è la festa dei credenti? Là dove ci solamente ci incontriamo, ci vediamo, ci salutiamo, si parla del più e del meno. Mi sento fuori luogo? Oppure mi sono raccolto con il popolo di Dio dove in mezzo c'è la presenza del Signore? Beh, dobbiamo stare attenti perché è veramente un attimo. E guardate, il Signore Gesù Cristo si è presentato proprio in questa festa dei giudei. Si è presentato, sapete dove? Nel Tempio. Si è presentato nel Tempio. E questo mi ha fatto riflettere. È stata una festa sicuramente unica. Israele ha vissuto molte Pasque, diverse Pasque, quando anche per diverso tempo anche non ha festeggiato nulla, no? A motivo del proprio peccato. Però ci sono state diverse Pasque che ha festeggiato, ma io credo che queste ultime tre siano state le Pasque più belle e più meravigliose del popolo di Israele. Sapete perché? Perché Gesù Cristo era presente lì. Perché Dio era presente in mezzo al popolo di Israele nella persona di Gesù Cristo. E sono state, possiamo dire, Pasque particolari. Ma vedete, a un certo punto leggiamo la reazione di Gesù Cristo. Beh, non è stato bello. Cosa si sarebbe aspettato un ebreo in quel momento? Si sarebbe aspettato magari dei complimenti da parte di Gesù. Bravi, vedo che vi siete organizzati benissimo. Vi siete organizzati al massimo. Siete stati più intelligenti di me. Avete messo le bancarelle nel tempio, ma veramente bravi, organizzati al massimo. E io credo, cari fratelli, che a volte, se non ci mettiamo davanti alla parola, se la parola non ci stupisce giorno dopo giorno, noi potremmo cadere proprio in questa routine, cioè di pensare che il Signore è d'accordo con tutto quello che facciamo e che il Signore gradisce la lode che lui stesso, una lode che invece non è la lode che lui gradisce. Noi pensiamo, dice bene Geremia, mi veniva in mente questa mattina questo passo, no? Il cuore dell'uomo è ingannevole. Cari fratelli, non il cuore di nostro fratello, il cuore di nostra sorella, il mio cuore sta dicendo Leonardo, il tuo cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. E vi devo dire, è vero, quante volte ho pensato che il Signore gradiva ciò che io facevo, ma poi confrontandomi con la parola ho detto, Signore perdonami, ma che ho fatto? Questo non è quello che tu gradisci. Quante volte ho pensato perché le cose le facevano gli altri fratelli, allora era giusto, ma il Signore che dice? Il Signore ha approvato tutto questo? Nel Tempio il Signore sta manifestando qualcosa di molto importante che doveva fermare in quel momento l'ebreo, e cioè la disapprovazione. Non sta approvando quello che fanno. Però, cari fratelli, forse potrebbe esserci un po' di confusione. Perché? Perché in fondo, se andiamo a leggere nell'Antico Testamento, per i preparativi di questa festa, il Signore più di una volta ha detto al popolo di Israele, bene, se voi venite da molto lontano, non vi preoccupate, se magari non ce la fate a portare i cibi per festeggiare, le bevande per festeggiare a Gerusalemme, fate una bella cosa, portatevi del denaro e comprate lì, sul posto, le cose che vi servono per essere allegri, per gioire, per festeggiare davanti al Signore. Ma perché allora il Signore Gesù Cristo li sta rimproverando? Perché li sta rimproverando? Dicevo prima, è un passo che dovremmo confrontare, un racconto che dovremmo confrontare con gli altri Vangeli. Il Vangelo di Marco sottolinea degli aspetti molto importanti. Dice che il Signore ha cacciato fuori dal Tempio sia quelli che vendevano e sia quelli che compravano. E non faceva passare nessuno con degli oggetti per entrare nel Tempio. Questo mi ha fatto riflettere. Il Signore sta fermando tutti e sta fermando ogni cosa. Non sta fermando solamente quelli che vendevano gli oggetti, ma anche quelli che compravano gli oggetti, la formalità. Il Signore ci sta dicendo, guardate, l'adorazione non è fare le cose alla lettera, ma è mettere in pratica con il cuore le cose che Dio ci chiede di fare. È lì che il Signore allora gradisce l'adorazione, gradisce le offerte che noi facciamo. C'è un passo in Malachia che noi conosciamo molto bene, non sto a leggere, nel primo capitolo, ci troviamo di fronte a un popolo che è illuso di fare bene, un popolo che nella pratica fa esattamente quello che la legge gli richiede. Il problema è che il Signore Gesù a un certo punto cosa fa? Apre il coperchio di questa pentola e vediamo che c'è tutt'altro. Viene manifestato quello che c'è nel cuore, quello che c'è dietro all'offerta e alle pratiche di questi sacrifici e di queste feste. E sta dicendo, voi mi disprezzate, voi disprezzate il mio nome. Quando si parla del nome di Dio, si parla della persona di Dio. Fratelli, io vi devo dire la verità, io mi sono fermato, ho detto, oh, Signore, cosa mi vuol dire? Cosa ci vuol dire? In che modo stiamo vivendo noi l'adorazione? In che modo stiamo vivendo la nostra vita spirituale? Forse sta aprendo il nostro coperchio? Forse ci vuoi far vedere realmente in che modo stiamo vivendo? O forse magari ci vuole anche incoraggiare il Signore e a dire continua, continua così. Oppure vuole correggerci in alcuni aspetti della nostra vita spirituale. Il Signore è entrato nel Tempio che è figura di santità, perché c'era la presenza del Signore. E cari fratelli, noi sappiamo bene che la parola ci fa vedere quando un uomo di Dio si incontrava, andava alla presenza di Dio, doveva purificarsi, perché Dio è santo. Non possiamo andare così. Aspetti veramente molto, molto importanti. Allora vediamo che Gesù si presenta in questo tempio e tira tutto all'aria. Sbatte tutto fuori. Io mi sono chiesto, cari fratelli, oggi noi sappiamo che il credente è il tempio dello Spirito Santo, è la casa del Dio vivente, il Signore è nella nostra vita. Ma cosa fa il Signore nella nostra vita? deve farsi una sfelza di cordicelle e buttare fuori tutto, oppure il Signore sta provando la nostra adorazione? Beh, vediamo che qua a un certo punto il Signore ha buttato fuori tutto, non ha guardato in faccia nessuno, ha sbattuto fuori tutto. E mi sono detto, ma che sta succedendo? Cosa hanno fatto questi uomini di così grave? Cosa stavano facendo? La tradizione, la routine, l'abitudine sono delle macchie nella Chiesa. Sono delle macchie nel nostro cuore, nella nostra vita spirituale, nel nostro cammino personale, fratelli. Delle macchie che ci fanno nascondere le cose che dobbiamo eliminare davanti a Dio. Delle macchie che non vanno bene, delle macchie che rovinano la comunione, delle macchie che rovinano l'adorazione, delle macchie che non permettono al Signore di accettare la nostra lode, la nostra adorazione, i nostri festeggiamenti. E cari fratelli, dobbiamo dire anche un altro aspetto. Il Signore ci mette di fronte a una realtà, alla realtà del peccato, a quello che siamo noi. È vero, nella natura noi abbiamo un cuore malvagio, noi non possiamo cambiare. È vero, non possiamo cambiare. Possiamo metterci tutto l'impegno. Quante volte abbiamo visto il popolo di Israele, ma forse è meglio parlare di noi. Quante volte abbiamo visto la nostra vita, il nostro cammino, che siamo partiti bene, abbiamo avuto dei buoni propositi per noi e poi ci siamo affondati. Dopo un po' di tempo ci siamo rimangiati tutto quello che abbiamo detto. Ma cari fratelli, il Signore in questo passo sta dando una chiave che è in grado di cambiare la vita di ogni persona. Una chiave che ha cambiato la nostra vita, cari fratelli. E a un certo punto, questo terzo punto, cosa dice? Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Non sta parlando di un tempio fatto di mattoni, anche se voglio aprire una parentesi. Fatemi aprire questa parentesi, voglio fare un'applicazione. Il Signore sta dicendo a chi magari non ancora lo conosce o a chi sta vivendo una vita spirituale in modo superficiale e carnale, distruggi quel tempio che tu hai creato, quel tempio che tu credi essere il punto d'incontro fra me e te. Distruggilo completamente, perché non serve a niente, anzi è un impedimento, è un muro fra me e te. Distruggilo. Ma nel contesto sta dicendo che la persona di Gesù Cristo è il tempio. Facendo la ricerca ho potuto notare che ci sono 2 termini per descrivere tempio in greco. Non sono un conoscitore del greco, però mi sono piaciuti questi 2 termini. Ed è interessante perché ci fanno capire in modo chiaro quello che Giovanni vuole dire. E questi 2 termini differenti uno dall'altro li troviamo proprio in questi passi. Nel versetto 13 abbiamo letto: la Pasqua dei Giudei era vicino e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi, eccetera, eccetera. La traduzione greca qui di Tempio è Hieron. Non so se lo pronuncio bene, ma non è questo quello che mi interessa. Comunque, Erion, questo termine è utilizzato in questo testo per indicare una dimora materiale. Cioè, in poche parole, Giovanni sta usando questo termine, altre volte viene usato nel Nuovo Testamento questo termine, per individuare che cosa? Le stanze che componevano, diciamo, il Tempio, no? Le stanze che formavano il Tempio. Mentre poi, nel versetto 19, ancora viene usato questo termine, viene usato un altro termine. Dice: Gesù rispose loro: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Questo secondo termine è dall'originale naos, perciò differente dal primo. Io ho un Nuovo Testamento interlineare, infatti vedevo proprio la differenza nell'originale. Un termine utilizzato per indicare il luogo santissimo dove risiedeva Dio. In effetti lo troviamo ad esempio anche in Luca, quando viene parlato di Zaccaria che entra nel luogo santissimo e che non usciva dal tempio, no? Perché l'angelo stava parlando e molti dissero: è ancora nel tempio, proprio perché indicava il luogo dove c'era la presenza di Dio. E Gesù con la sua presenza in modo pratico ha manifestato che cosa? Di essere il tempio di Dio. Gesù era il tempio sulla terra. Allora, una cosa molto bella è molto importante, perché ci fa capire come Gesù in quel momento non sta dicendo, ecco, io sto dicendo distruggete il tempio fisico, ma sta parlando della sua vita. E a un certo punto vediamo che Gesù dà la soluzione. Come dicevo prima, fratelli, possiamo metterci tutto l'impegno, ma noi non cambieremo mai. Chi può cambiare le cose è solamente il Signore. Ecco perché il Signore annuncia un fattore molto importante. Questa mattina qualcuno nella preghiera ha parlato della morte, ma soprattutto anche della resurrezione di Gesù Cristo. Gesù, parlando della sua vita, dice, ecco, distruggete questo tempio. Infatti è quello che è accaduto. Il corpo di Gesù Cristo è stato trafitto, il corpo di Gesù Cristo è andato su quella croce, il corpo di Gesù Cristo si è caricato dei nostri peccati e ha pagato una condanna che Gesù non meritava. Ma la morte di Gesù Cristo, la distruzione di quel tempio che è Cristo, cosa ha portato a noi? Ci ha portati la salvezza. Dopo 3 giorni, io, dice, lo farò risorgere, cari fratelli. È bellissimo questo. Perché? Perché vediamo la vittoria. Il Signore sta dicendo, tutto quello che avete fatto fino adesso è qualcosa che riguarda il vecchio, il passato. Ma io vi sto dando qualcosa di unico e di nuovo. E cioè che cosa? Qui cambia anche la nostra adorazione. Mentre il popolo di Israele andava nel luogo santo, andava nel tempio, i sacerdoti entravano nel luogo santissimo per l'adorazione, per i sacrifici, oggi avviene qualcosa di completamente diverso. Perché? Perché il Signore ha istituito il suo tempio, la sua dimora nel cuore dei credenti. Dice bene il Signore Gesù Cristo quando viene interrogato da quella donna samaritana. È arrivato il tempo dove gli uomini adoreranno il Signore in spirito e verità, e i credenti adorano il Signore nel loro cuore, perché noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Nell'Antico Testamento sappiamo che la presenza di Dio era nel luogo santissimo. Quando il Signore Gesù Cristo è venuto durante il suo ministero, la presenza del Signore era in mezzo al popolo di Israele nella persona di Cristo. Però oggi, cari fratelli, cosa è successo? Nel momento in cui Gesù Cristo è andato su quella croce, è morto ed è risuscitato, adesso la presenza di Dio è nel cuore dei credenti, è nel cuore dei credenti. Però, cari fratelli, se la presenza di Dio è nel cuore dei fratelli, allora non c'è solamente l'adorazione nel nostro cuore, non deve esserci solamente un momento di gioia nei nostri cuori, ma se c'è il Signore dobbiamo cercare anche la purificazione, affinché la lode che noi portiamo possa essere accettata dal Signore. Allora leggo un passo molto conosciuto e concludo. In Romani capitolo 12, a un certo punto l'Apostolo Paolo dice queste parole, no? Sta parlando di un'offerta e di un sentimento che deve rimanere sempre vivo nella nostra vita affinché non facciamo la fine del popolo di Israele e di uomini e donne credenti che si sono addormentati, che hanno vissuto una vita e un'adorazione spirituale che è stata insipida. E anche noi potremmo vivere questa vita. Dice a un certo punto Paolo, vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Allora, se ci presentiamo come si presentava il popolo di Israele, andiamo a festeggiare la Pasqua, dove possiamo mangiare, possiamo bere, dove vediamo i fratelli, vediamo le sorelle, allora non abbiamo capito proprio niente. Paolo dice, attenzione, questa offerta deve essere presentata in questo modo, cioè ricordandoci della misericordia che Dio ha avuto nei nostri confronti. E sarà proprio quella misericordia a tenerci svegli, vigilanti e soprattutto sensibili all'opera che Dio ha compiuto nei nostri cuori. E vedete cosa dice? Ci porterà ad offrire un sacrificio che non è di animali, un sacrificio che non è estetico, un sacrificio che non devono vedere gli altri, ma un sacrificio che parte dal nostro cuore, vivente, santo e gradito a Dio. Non è qualcosa staccato da noi, ma vivente, è qualcosa che fa parte della nostra vita. È la nostra vita che inizia a essere gradita a Dio, ma anche con santità. Sì, cari fratelli, ed è proprio la misericordia di Dio che ci tiene svegli. In che modo sto camminando? In che modo mi sto presentando davanti a Dio santo? Eppure noi siamo dei portatori del Tempio di Dio, perché nel nostro cuore è gradito a Dio, e dice: questo è il vostro culto spirituale. Allora possiamo concludere questo incontro con questa domanda: è questo il mio culto spirituale? Posso offrire questo al Signore? Cari fratelli, come dicevo prima, noi non potevamo cambiare, non siamo migliori del popolo di Israele, non siamo migliori dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, ma una cosa è certa, che Gesù a un certo punto ha detto: vi dico io una cosa, distruggete questo tempio e io lo ricostruirò in 3 giorni. Cari fratelli, il nostro punto di riferimento è il Tempio di Dio, e cioè il Signore Gesù Cristo. È in quel Tempio che la nostra vita è cambiata, è in quel Tempio che noi possiamo rivolgerci a Dio, possiamo presentarci a Dio, ed è in quel Tempio che il Signore ci chiede la santità. Che il Signore possa benedire questo incontro, e che veramente, cari fratelli, anche quando ci accostiamo ai simboli, in questo momento ci stiamo accostando ai simboli, non ci accostiamo con superficialità, ma esaminiamo il nostro cuore, esaminiamo il nostro cuore. Il Signore gradisce quello che oggi io gli sto dando? Gradisce la mia lode? Che il Signore ci benedica. Amen.